Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, ma c'è una mail, rv che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate, il professor Giuseppe Lorizio, teologo all'Università Lateranense e direttore dell'Ufficio Cultura del Vicariato di Roma. Grazie per essere con noi, signor Lorizio. Grazie.
Buona domenica delle Palme a tutte e a tutti.
Grazie, grazie davvero, buona domenica a tutti. E noi parliamo, signor Lorizio, di una domanda che spesso, come dire, sotto altri aspetti è stata affrontata in questa trasmissione, però noi ci vogliamo concentrare in questo caso sulla Chiesa e la pace. È un tema di grande attualità, no, Monsignore?
Decisamente è stato spesso evocato il sintagma guerra giusta o legittima difesa, in occasione soprattutto della Russia all'Ucraina e poi anche di nuovo in occasione del grave attentato che ha subito Israele. Quindi direi che è anche una questione che interpella la teologia e dunque la fede pensata, perché in questo periodo molto spesso si sente dire che le espressioni di Gesù di Nazaret come porci l'altra guancia, riponi la spada nel fodero, sarebbero espressioni che valgono soltanto per la fede dell'individuo, della persona come soggetto, non per la società, non per gli stati, non come punto di riferimento per i rapporti internazionali. Ecco, invece direi che non è vero, perché ciò che vale per le persone dovrebbe essere valido anche per la società, anche perché c'è quella famosa parabola del Vangelo di Luca in cui Gesù dice che se sta avvenendo contro di te un re con diverse migliaia di soldati e tu ti accorgi che stai per essere sconfitto, manda un'ambasceria e cerca il concordato, cerca in qualche modo di metterti d'accordo anche col tuo nemico. E questa, diciamo, parabola certamente non è da indicare soltanto per noi individui, ma è da indicare come stile di vita di un cristianesimo che si deve e si vuole diffondere nella storia e nella società.
In questi anni, anzi in questi decenni, come la teologia si è interrogata e si sta interrogando sul rapporto Chiesa e pace?
Direi che poiché si viveva abbastanza in pace, a parte le guerre dei Balcani, non c'è stato un grandissimo impegno della teologia cattolica per la pace e per mettere a tema questa realtà. E tuttavia, come ci accorgiamo che l'acqua è preziosa quando manca l'acqua, ora ci stiamo accorgendo che la pace è preziosa perché manca. E allora è importante che la teologia si eserciti intorno al tema della pace, soprattutto nel tentativo di superare il tema della guerra giusta. È stato detto più volte che è cambiato il concetto di guerra, e allora la teologia dovrà riflettere sul fatto che a partire dall'uso delle armi chimiche nella prima guerra mondiale e poi addirittura dell'atomica nel secondo conflitto del secolo scorso, ecco, sono sempre più civili e persone innocenti che vengono massacrate durante i conflitti armati. Questo fa sì che cambi il concetto di guerra e che diventi del tutto inaccettabile la parola guerra giusta. E allora, come giustamente dice la Costituzione Gaudium et Spes del Vaticano II, dobbiamo parlare di legittima difesa di un popolo che venisse aggredito. Ma come sappiamo anche dal codice penale, la legittima difesa deve essere proporzionata, ossia non può produrre un'escalation di violenza nei confronti anche dell'aggressore. In questo senso, la famosa espressione che l'Antico Testamento riceve dalla tradizione circostante, occhio per occhio, dente per dente, voleva essere proprio un invito ad avere una reazione proporzionata rispetto all'aggressore, e quindi non era un invito a essere più violenti di lui. E d'altra parte Gesù dice che anche questo detto e questa massima etica del contesto veterotestamentario deve essere dai cristiani superata, perché sono chiamati a porgere l'altra guancia.
Come giustificare questa impostazione con la Chiesa, diciamo, anche dei tempi antichi, dove la guerra era anche un modo per, come dire, essere presenti nei contesti internazionali, no? Pensiamo anche alle crociate, famose crociate che sono state tirate in ballo per tante questioni, no? Ecco, come conciliare quel tipo di pensiero teologico a quello attuale, che richiede, appunto, come diceva lei, uno sforzo per comprendere meglio la pace e le questioni internazionali?
Direi che quelle modalità di mettere in atto conflitti armati erano modalità, come dicevo prima, molto diverse da quelle che si mettono oggi in opera, e quindi c'è questa enorme differenza. C'è anche il fatto che le crociate non nascono come operazioni bellicose, non tutti lo sanno, ma rispondevano alle necessità di scortare con guardie armate, con cavalieri armati, i pellegrini che si recavano in Terra Santa, perché potevano facilmente essere assaliti dai cosiddetti infedeli. Dopodiché, nel momento in cui ci si trova con i luoghi santi occupati dagli islamici, il pellegrinaggio si trasforma anche in crociata, cioè in conflitto bellico con gli islamici.
E possiamo dire quindi che, insomma, il pensiero della Chiesa sostanzialmente, no, è stato sempre quello, poi con accenti diversi, possiamo dire, di epoca in epoca. E parlando della pace, Monsignor Lorizio, è vero che teologicamente non si può parlare di pace senza fare dei contestuali richiami alla Trinitaria, alla Cristologia, alla pneumatologia?
Sì, certo. Innanzitutto, come diceva, riguardo al nostro Dio che è uno e trino, qualcuno ritiene che la fede in un unico Dio sia necessariamente portatrice di violenza, facendo un ragionamento di questo genere. Se io credo nell'unico Dio e penso che il mio Dio è il vero Dio, penserò che le divinità di altri popoli sono false, e allora intraprenderò dei conflitti per affermare la fede nel mio Dio rispetto agli dei, alle divinità di altri popoli, di altre religioni, di altre appartenenze. Ma non c'è nulla di più falso, perché teologicamente anche sappiamo che se io credo in un unico Dio, penso che questo Dio è il Dio di tutti, e quindi è Dio padre di tutte le popolazioni, no? Di tutte le appartenenze, e dunque mi sento fratello di tutti. Fratelli tutti, appunto, una delle grandi encicliche che ci ha regalato Papa Francesco. E allora arriverò anche a dire che ogni guerra è una guerra fratricida e quindi va evitata il più possibile.
Lei prima diceva, Monsignore, che il pensiero teologico negli anni dove la pace sembrava dominare nel contesto europeo è stato un po' debole da questo punto di vista. In questo particolare momento storico la teologia ha ripreso a ragionare su questi temi della pace e della non violenza?
Beh, in alcuni contesti certamente. Vengo tra l'altro da un convegno molto bello della Facoltà Teologica di Torino, in cui ci siamo confrontati con altri colleghi e con la geopolitica su questi temi, ma vedo che ci sono diverse iniziative da parte delle istituzioni teologiche per mettere a tema la giustizia e la pace che si baceranno, come recita il Salmo 85. E da questo punto di vista c'è movimento. Io vorrei e auspico una teologia più presente nella storia e che si faccia sentire dal punto di vista della riflessione su ciò che accade nel nostro tempo. Ma noto che c'è già parecchio movimento, ci sono già in atto diverse iniziative e prese di posizioni di teologi e di gruppi di teologi sul tema della pace.
Facciamo una piccola pausa, Monsignor Lorizio, e poi torneremo a parlare ancora di Chiesa, pace e anche religioni, perché questo è un punto interessante, l'ecumenismo, anche il rapporto con le altre religioni. Intanto io invito chi ci sta ascoltando a continuare a scrivere al 335 12 43 722.
Scusa la pessima calligrafia, scrivo e cancello come ogni volta. Io sono quella che è già andata via e tu resti quella che non se ne è accorta. Fiore di ghiaccio nei sogni di bambina, abbraccio, fai così, tieniti fuori dai pericoli, già lo sai, non ci sarò io a sorreggerti, siamo pianeti distanti. Lungo la strada della nostalgia, tu mi chiedevi canta una canzone, ci somigliamo e non è colpa mia, è il tuo sorriso che mi sta bene addosso, lo sai, tu chiamalo rimorso. Se mai fai così, tieniti fuori dai pericoli, già lo sai, non ci sarò io a sorreggerti, siamo pianeti distanti. Scusa la pessima calligrafia, scrivo e cancello un'altra volta.
E stiamo continuando a parlare con Monsignor Giuseppe Lorizio proprio di Chiesa e pace, rapporti anche teologici sulla pace e appunto riferimenti che fanno anche, come dire, pensare al contesto internazionale. Io le chiedo quanto questo ragionamento teologico deve confrontarsi con l'ecumenismo e le altre religioni, cioè che rapporto c'è tra ecumenismo, altre religioni e pace, Monsignor Lorizio?
Ecco, l'ecumenismo che riguarda il rapporto tra le diverse chiese cristiane ha ricevuto un grave colpo a partire soprattutto dal conflitto armato di Russia e Ucraina. Questo grave colpo lo abbiamo potuto constatare innanzitutto in alcune affermazioni di sostegno all'impresa bellica da parte del patriarca di Mosca, che non manca occasione per affermare la vicinanza della propria Chiesa alla politica di colui che governa quel paese. E tuttavia bisogna anche dire che nella Chiesa russa non tutti fortunatamente la pensano come il patriarca, anche se chi non la pensa come lui ed esprime pubblicamente il suo pensiero riceve certamente un trattamento di messa da parte, insomma, di esclusione dalla vita ecclesiale. Penso in particolare ad Ilario, che è stato allontanato dal patriarcato perché ritenuto troppo filo occidentale, e penso in particolare anche all'azione di un prete ortodosso che aveva una chiesa importante a Mosca, che venne allontanato dalla sua chiesa per il semplice motivo che invece di pregare per la vittoria faceva pregare i suoi fedeli per la pace. Questo è stato un grave colpo anche perché ha spaccato la chiesa ortodossa ucraina, e quindi adesso in quel paese c'è una chiesa ortodossa dipendente dal patriarcato di Mosca, che viene anche abbastanza emarginata, e una chiesa ortodossa che è stata riconosciuta dal patriarca Bartolomeo di Costantinopoli come una chiesa autocefala e quindi autonoma rispetto a Mosca. Ecco, questa spaccatura certamente non giova all'ecumenismo, come non giova all'ecumenismo un atteggiamento che ci sembra troppo prudente nei confronti della pace da parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese. E questo accade per il semplice motivo: la Chiesa Cattolica non è membro di quel Consiglio, però la Chiesa numericamente più consistente presente in quell'assise è proprio la Chiesa Ortodossa Russa, e quindi il Consiglio subisce dei forti condizionamenti da questo punto di vista, e le sue dichiarazioni, come quella del CAS 2 recente, sembrano troppo timide nei confronti dell'annuncio del Vangelo della pace.
Quindi dobbiamo partire però da un assunto, se non vado errato, Monsignor Lorizio, è che le religioni, tutte le religioni, hanno l'obiettivo di parlare di pace, di portare la pace. Questo dovremmo sottolinearlo sempre, no?
Sì, questo riguarda dunque, passiamo dall'ecumenismo al dialogo interreligioso. Innanzitutto le grandi religioni monoteiste, quali quelle che nascono dalla fede di Abramo, come la religione ebraica, la religione cristiana e la religione islamica, proprio perché credono in un solo Dio, dovrebbero avere la capacità di essere unite nei confronti della denuncia della guerra, e unite nel far sì che soprattutto non devono essere, e devono vigilare per non essere strumentalizzate e portate come motivazioni per incontri, per scontri bellici. Questo a volte accade. Ora non accade più che una religione o una fede promuova la guerra, però accade che i politici che vogliono la guerra e non la pace magari giustificano il loro comportamento, le loro scelte, con delle motivazioni che io chiamo pseudo-religiose, perché la religione non può mai offrire motivazioni al conflitto armato.
E in questo caso come possono lavorare insieme le religioni, Monsignor Lorizio, per cercare di far capire che queste sono portatrici di pace anche ai propri fedeli, nei propri contesti dove sono presenti?
Diventa importante non cessare gli incontri, soprattutto sia a livello ecumenico che a livello interreligioso, e quindi non ostracizzare nessun interlocutore. Per cui se continuiamo a tenere aperta la porta al dialogo, per esempio con l'ortodossia russa, o al dialogo con la religione islamica, questo lo facciamo perché siamo convinti che chiudere le porte comporta necessariamente un'esacerbazione della violenza, quindi un radicarsi ancora di più di atteggiamenti violenti. Quindi continuare nel dialogo interreligioso ed ecumenico, ed anche e soprattutto direi in momenti, e organizzarli anche con persone di diverse appartenenze, momenti di preghiera comune per la pace. Noi quando scoppiò la guerra dell'Ucraina e della Russia abbiamo svolto un interessante e importante momento di preghiera, cui hanno partecipato con i testi delle loro rispettive tradizioni sia studenti e qualche docente della nostra università proveniente dall'Ucraina sia proveniente dalla Russia. Ecco, continuare in questa azione di preghiera perché gli uomini da soli non sono capaci della pace, perché la pace, come ci dice il Risorto, ci dirà il Risorto nei prossimi giorni, è un dono che viene dall'alto.
C'è un evento simbolo tra i tanti di questo pontificato di Papa Francesco, che è quello di Abu Dhabi e del documento di Abu Dhabi, no? Questo incontro e poi la firma del documento di Abu Dhabi, che voglio dire ha imposto al mondo anche una visione nuova di come si può collaborare. Ecco, ce l'abbiamo presente secondo lei ancora o si sta scolorendo quell'immagine, Monsignore?
Credo che sia un punto di non ritorno, quindi difficile tornare indietro rispetto a un documento come quello, che guarda caso è un documento sulla fratellanza umana, per cui parlavamo appunto di fratelli tutti e dell'avere un unico Dio che è il Dio di tutti, anche di coloro che non condividono la nostra stessa fede. D'altra parte io penso anche che alcune polemiche recenti non aiutano molto l'incontro tra le religioni e non aiutano poi nemmeno la pace. Mi riferisco in particolare alle polemiche sul Ramadan. Ora, io ho trovato come un momento particolarmente significativo il fatto che ci sia questa coincidenza cronologica tra la nostra Quaresima e il Ramadan islamico, che poi questa coincidenza possa essere in qualche modo espressa, per esempio in una scuola in cui c'è una grande presenza di ragazzi islamici, con l'interruzione delle lezioni per l'ultimo giorno del Ramadan, io lo trovo un gesto di attenzione e di accoglienza. Immettere delle polemiche intorno a queste iniziative, secondo me, non aiuta il dialogo interreligioso.
Facciamo un'altra piccola pausa, poi torneremo a parlare di questo argomento Chiesa, pace, religioni, fratellanza umana e fraternità con Monsignor Lorizio. Intanto vi ricordo la possibilità ancora di mandare i vostri WhatsApp 335 12 43 722.
That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way,
and forevermore,
and forevermore.
That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Every way.
it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
E rieccoci a parlare ancora di Chiesa, pace e fratellanza umana con Monsignor Lorizio. Monsignore, io le vorrei chiedere una cosa per quanto riguarda anche le università cattoliche, cioè pontificie, eccetera, eccetera. Io so che c'è l'esigenza da parte degli studenti di avere ancora più presente nei programmi di studio la teologia di pace. Secondo lei questo già si fa? Questo è tutto a posto oppure no? Oppure bisognerebbe incrementare questo tipo di studio?
Tutto a posto è una parola grossa, nel senso che dipende molto dalla sensibilità dei docenti e dagli agganci che possiamo avere con le discipline che insegniamo. Per esempio la mia disciplina, teologia fondamentale, che ha al suo interno la riflessione sulla libertà religiosa, sul rapporto tra le religioni e tra le chiese, ha questa preziosa occasione per immettere il discorso della pace anche tra i programmi che gli studenti devono affrontare anche in vista della preparazione degli esami. Questo è sempre più auspicabile, ma io penso anche che, lo dicevo a Torino, alla facoltà teologica, che forse sta cambiando e dovrà comunque cambiare non solo un aspetto, una parte, una disciplina teologica, ma il nostro stesso modo di fare teologia. Per esempio il nostro stesso modo di parlare della verità, cioè se siamo profondamente convinti che nel cristianesimo, perché c'è il verbo fatto carne, morto e risorto, e c'è la verità tutta intera, non per questo noi pensiamo che nelle altre appartenenze ci sia solo la falsità e solo il male, perché nelle altre appartenenze, visto che il Logos presiede anche la creazione, ci sono semi, frammenti del verbo che dobbiamo intercettare e quindi dobbiamo uscire da questa logica di contrapposizione della nostra verità con i frammenti di verità presenti ovunque nel mondo.
Quindi, se non ho capito male, per concludere, Monsignor Lorizio, la teologia di pace deve essere una materia che si studia anche in collaborazione con altri, ci deve essere un'interdisciplinarietà, se non vado errato, no?
Certamente, perché il tema della pace non può non essere un tema trasversale di tutta la teologia, appunto per esempio dalla teologia trinitaria che mostra che il nostro Dio è uno perché è amore, alla cristologia perché sappiamo bene che il nostro Signore Gesù è detto anche principe della pace.
Bene, io ringrazio allora Monsignor Giuseppe Lorizio, non possiamo ancora continuare perché il tempo a nostra disposizione è terminato, ma gli do appuntamento a domenica prossima. Grazie Monsignore per essere stato con noi davvero di cuore.
Di nuovo buona Domenica delle Palme e buona Settimana Santa.
Grazie a Monsignor Lorizio, lo ritroveremo appunto domenica prossima. Intanto Federico Piana vi ricorda che potete ancora mandare i vostri WhatsApp 335 12 43 722 e poi anche la mail, utilizzatela, RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. Da Federico Piana ancora, appuntamento a domenica prossima.
#PopTheology